Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Georgia, nonostante le manifestazioni di protesta, il Parlamento ha approvato in via definitiva il controverso progetto di legge sugli agenti stranieri. Aggiornamenti e commenti. Processo Stormy Daniels, l'avvocato Michael Cohen, di nuovo sul banco dei testimoni, continuai a mentire per lealtà verso Donald Trump. Fuggire, ma dove? 450.000 sfollati palestinesi hanno abbandonato la città di Rafah, ma nella striscia nessun luogo è sicuro. Spagna, si allarga la protesta degli studenti pro-Palestina, il reportage dall'accampamento di Madrid. Rubrica sportiva, il San Paoli torna in Bundesliga. Fuori dalla Germania le curve antifasciste divise sulla storica promozione a causa del silenzio dei tifosi della squadra di Amburgo sulle stragi a Gaza. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo da due notizie. È morta la scrittrice canadese Alice Munro, premio Nobel per la letteratura nel 2013. Aveva 92 anni e la scrittrice decise di dire addio alla scrittura proprio nel 2013, anno in cui vinse il Nobel. La sua prima raccolta di 15 storie, La danza delle ombre felici, uscita in Canada nel 1968, ottenendo un ottimo successo di pubblico e critica e facendo vincere all'autrice numerosi premi. Autrice prolifica di 14 raccolti di racconti pluripremiata, Alice Munro ha vinto nel 2009 anche il Man Booker International Prize per la sua intera opera narrativa. Gli Stati Uniti sosterranno l'Ucraina finché la sicurezza del paese non sarà garantita, lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken a Kiev. Siamo con voi oggi e resteremo al vostro fianco finché la sicurezza non sarà garantita. Blinken ha aggiunto che la nuova legge ucraina sulla mobilitazione è dura ma necessaria. Intanto l'esercito ucraino sta affrontando una situazione critica mentre cerca di respingere la nuova offensiva russa a nord-est a causa della carenza di truppe. Lo ha affermato il capo dell'intelligence militare ucraina Budanov al New York Times. La situazione è al limite, ha detto. Sentiamo proprio da Kharkiv Francesco Battistini, inviato del Corriere della Sera.
Sicuramente l'offensiva era attesa e gli americani e gli ucraini lo ripetono da mesi che prima dell'estate questo grande attacco ci sarà. È possibile che i russi abbiano deciso di accelerare perché proprio in questo momento stanno arrivando anche sul fronte ucraino le famose armi americane, i 61 miliardi sbloccati si stanno traducendo in intercettori, missili di lungo raggio, mezzi di artiglieria che stanno arrivando sul fronte. Quindi Putin ha fretta almeno di consolidare alcune posizioni. Quali sono? Tutti escludono l'idea che lui possa puntare su una città così grande come Kharkiv, così ben difesa. Sicuramente lui vuole riconquistare quella zona che aveva perso nella controffensiva ucraina di ormai quasi 2 anni fa. È possibile che da lì possa decidere di muoversi in altre direzioni, quindi verso Kramatorsk o verso altre zone che gli consentirebbero un maggiore sfondamento. La conquista di Kharkiv certo sarebbe una conquista simbolica, sarebbe anche un segno politico potentissimo per Zelensky, che è già non si può dire in difficoltà certo, ma comunque con qualche calo di consenso interno. Però non si vede sul terreno al momento la possibilità di un attacco di questo tipo. Un effetto immediato è stato quello di costringere gli ucraini ad essere impegnati su un fronte molto più lungo. Sappiamo che gli ucraini hanno carenza non solo di armi ma anche di uomini, quindi hanno dovuto sgranare adesso gli uomini su un fronte molto più lungo, che sta arrivando ormai a 1200 chilometri perché il fronte si è allungato con questa offensiva. Questo naturalmente assottiglia le linee di difesa e crea quindi dei problemi, tanto che adesso addirittura si sta parlando di muovere addirittura alcuni battaglioni, lo dicono i russi però non lo dicono gli ucraini, a difesa diretta di Kiev, cioè torna addirittura il tema della difesa di Kiev. Quindi sicuramente ci si aspetta qualcosa di peggio. Adesso questa potrebbe essere una fase iniziale di un'offensiva.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Buonasera Roberto Festa.
Buonasera Sciocchi e buonasera agli ascoltatori.
Buonasera Roberto. Andiamo negli Stati Uniti, facciamo il punto sul processo Stormy Daniels e su, diciamo, la testimonianza dell'ex avvocato di Donald Trump, Michael Cohen. Ha iniziato a parlare ieri, ha parlato oggi. Che cosa è emerso dalle sue testimonianze?
Ma allora, Michael Cohen ha sostanzialmente ribadito la sua versione dei fatti, che poi è quella su cui l'accusa basa i 34 capi d'accusa nei confronti di Donald Trump. Cioè Trump a ordinare a Cohen di pagare $130,000 a Stormy Daniels per non far emergere la storia della loro relazione. Cohen sarebbe poi stato rimborsato e quei soldi sarebbero stati falsamente iscritti a bilancio dalla Trump Organization come spese legali. Allora, la cosa non è comunque limitata a Stormy Daniels. Cohen ha raccontato di un vero e proprio sistema, si chiama catch and kill, cioè ci fu una riunione alla Trump Tower di New York in cui parteciparono Trump, Cohen e David Pecker, allora editore del National Enquirer, che è una rivista scandalistica. La riunione doveva servire a mettere a punto un sistema per evitare che altre storie a sfondo sessuale potessero emergere. Lo ricordo, stiamo parlando del 2016, Trump era in campagna elettorale, c'era stato molto rumore per il caso di Access Hollywood, una trasmissione in cui Trump era stato registrato mentre diceva che una donna la devi prendere per gli organi genitali. Quindi altre storie di questo tipo non dovevano emergere, e quindi proprio Pecker si assunse la responsabilità del catch and kill, cioè prendi e uccidi, compra una storia scandalistica non per pubblicarla, bensì per occultarla. Pecker pagò quindi una ex modella di Playboy, Karen McDougal, $150,000 perché tenesse la bocca chiusa sulla relazione che le diceva di aver avuto un mese con Donald Trump. Oggi però, nel secondo giorno di deposizione, Michael Cohen ha detto un'altra cosa molto interessante, cioè pagando Stormy Daniels per farla stare zitta, lui influenzò le elezioni presidenziali americane a vantaggio e sotto la direzione di Donald Trump. È un'affermazione che va nel senso di quello che vuole dimostrare l'accusa, cioè non ci fu solo manipolazione dei libri contabili, ma anche un piano per manipolare il risultato elettorale. Sicuramente la cosa più difficile da dimostrare, la difesa di Trump continua a sostenere che appunto l'ex presidente voleva solo evitare imbarazzo, dolore alla sua famiglia. Comunque Cohen deve passare attraverso il controinterrogatorio della difesa, che sarà particolarmente duro. La difesa cercherà di dipingere Cohen come un criminale motivato dal rancore nei confronti del suo ex capo.
Come si sta comportando Donald Trump?
Ma allora, il suo comportamento durante l'udienza è piuttosto, come dire, particolare. Trump passa buona parte del tempo a occhi chiusi, potrebbe anche dormire. Ogni tanto però li riapre gli occhi e comincia a borbottare, a disapprovare in modo plateale quello che appunto viene detto da alcuni testimoni. In certi casi lo stesso Trump si è messo anche a insultare, a bestemmiare, soprattutto durante la deposizione di Stormy Daniels, tanto che il giudice ha chiamato gli avvocati di Trump e gli ha detto di riportare il suo cliente ad una condotta più civile, anche perché i testimoni possono essere ovviamente influenzati, no? Se mentre parlano l'ex presidente li insulta. Oggi in tribunale c'erano comunque Mike Johnson, lo speaker repubblicano della Camera, che ha definito questo processo una farsa. Ieri c'era sempre in tribunale a Manhattan J.D. Vance, che è un senatore repubblicano dell'Ohio, che alcuni dicono potrebbe essere il running mate di Trump alle presidenziali. Diciamo che è un segnale che settori importanti del Partito Repubblicano fanno quadrato attorno al presidente. Questo peraltro è l'unico dei processi contro Trump, va ricordato, che potrà svolgersi prima delle elezioni. Tutti gli altri slitteranno con ogni probabilità a dopo il 5 novembre, se mai ci saranno. I sondaggi, uno l'altro ieri del New York Times, sono molto buoni per Trump, soprattutto negli swing states, e dunque bisogna in qualche modo, come dire, svilire la tesi accusatoria di questo processo. I repubblicani lo stanno facendo.
Grazie Roberto, buona serata.
Buona serata.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Non è bastato oltre un mese di proteste di piazza per fermare in Georgia la legge contro le influenze straniere voluta dal partito di governo, Sogno Georgiano, e ribattezzata dalle opposizioni legge russa per la sua somiglianza a quella che ha permesso alle autorità di Mosca di mettere a tacere gran parte delle voci del dissenso. Il Parlamento ha approvato la normativa in terza lettura, mentre fuori dall'edificio continuavano le manifestazioni e dopo che uno scontro fisico è avvenuto anche tra deputati all'interno dell'aula. Sara Milanese ha intervistato Marilisa Lorusso dell'Osservatorio Balcani e Caucaso.
La tensione è chiaramente palpabile, anche perché ieri la seduta della commissione affari giuridici è durata 64 secondi, quindi non ha neanche fatto in tempo l'opposizione a prendere posto nell'aula, che la legge era già approvata per andare in plenaria, e quindi insomma si è arrivati a questa plenaria di oggi con una grande tensione, con già la mobilitazione fuori. C'è stato poi un diverbio abbastanza forte, con anche delle aggressioni abbastanza verbali da parte da un membro del partito di maggioranza, che è finita poi con appunto una scazzottata e con la notifica dell'opposizione, una volta approvata la legge, che comunque entreranno in modalità di boicottare l'attività del Parlamento, e quindi continueranno la loro attività politica rivolgendosi direttamente alla popolazione, ma non attraverso i lavori parlamentari, considerando insomma il Parlamento esautorato di fatto nelle sue funzioni.
Anche fuori poi dal Parlamento le immagini ci riportano comunque di proteste che continuano e che probabilmente continuerà questo movimento.
Sì, ormai siamo al 30° giorno di mobilitazione continua, diurna e soprattutto notturna, perché poi le persone chiaramente lavorano, e è una mobilitazione che ha visto appunto dei picchi di partecipazione, purtroppo anche picchi di violenza, e anche oggi abbiamo visto dei fermi molto violenti da parte delle forze di polizia. Peraltro da oggi il Parlamento è stato dichiarato in zona rossa di sicurezza, quindi ogni manifestazione che si avvicina al Parlamento quindi pertanto illegale, e quindi insomma siamo davanti a una grandissima tensione di una legge che chiaramente è estremamente impopolare.
Bruxelles, subito dopo l'approvazione, sottolinea come questa legge inevitabilmente sia un ostacolo al percorso di adesione all'UE che la Georgia ha presentato.
Sono state molte avvisaglie rispetto a questo fatto, che questa legge è incompatibile col percorso di integrazione europea, e in questi giorni si sono presentati anche in Georgia per parlare col governo anche i presidenti delle commissioni estere di diversi paesi dell'Unione Europea, e insomma che hanno chiesto di parlare con il governo e non sono stati ricevuti. Ci sono stati tentativi fino all'ultimo di mediare per cercare di evitare che si arrivasse a un passo che di fatto porterà all'esclusione della Georgia dal percorso europeo. La prima a reagire oggi ufficialmente per esprimere ai georgiani la solidarietà delle istituzioni europee è stata la Presidente dell'Europarlamento, che appunto si è detta vicina alla volontà del popolo georgiano di integrarsi all'Unione Europea, e espresso solidarietà quindi per il movimento della piazza. Ecco.
Questa legge dove andrà? Perché ci avevi già annunciato che il presidente metterà il veto.
Sì, la presidente ha confermato chiaramente che metterà un veto alla legge, e senza entrare peraltro nel merito della legge, ma proprio come atto politico rimanderà la legge con veto al Parlamento. Ha due settimane per fare questo, non dovendo fare particolari appunti dei meriti di legge, probabilmente sarà un percorso abbastanza veloce. Dopodiché però la legge può essere approvata con maggioranza semplice, e il Sogno Georgiano ha i numeri per farlo, perché appunto bastano di fatto 76 seggi, e la legge anche oggi è passata con 84. va chiarito che il sogno georgiano è stato votato con un 90 seggi su 150 del Parlamento, quindi con una maggioranza convincente, però nel 2020 con un programma politico di natura europeistica, su una piattaforma di integrazione europea. Quindi questa legge si distacca completamente dalle finalità con cui questo partito era stato votato, nei fatti.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Fuggire, ma dove? Lo stanno chiedendo i 450.000 sfollati palestinesi che hanno abbandonato negli ultimi giorni la città di Rafah, ma è che sanno che nella striscia nessun luogo è sicuro e ovunque c'è fame e carestia. Sentiamo Marco De Ponte di ActionAid.
Sia il nostro staff che i nostri partner si trovano nella situazione in cui si trovano tutti gli abitanti della striscia. Cioè non possono, neanche avendo nelle possibilità, muoversi in condizioni di sicurezza per fare quelle cose che si fanno normalmente quando c'è una catastrofe, un'emergenza umanitaria. Non possono distribuire gli aiuti perché sono essi stessi in pericolo senza sapere dove andare. E questa è la condizione delle persone con le quali noi operiamo. Dopodiché, anche se ci fossero condizioni, diciamo, di sicurezza relative al fatto che nel caso fosse chiaro dove gli attacchi vengono sferrati, cosa che non è e vale la pena continuare a dirlo, il problema è che gli aiuti non ci sono, perché ormai l'abbiamo imparato tutti, anche ascoltando solo i titoli delle notizie. L'unico modo per fornire delle generi di prima necessità agli abitanti della striscia di Gaza, che non, ovviamente non possono produrre niente loro e sono anche a corto non solo, diciamo, degli input necessari per esempio per l'agricoltura, ma banalmente di carburante. L'unico modo possibile è far entrare dei camion dai valichi, che adesso sono una volta di più controllati dall'IDF, l'esercito israeliano, e bloccati. Allora si possono fare le operazioni dal cielo, dal mare, ma il volume di quello che arriva in questo modo è totalmente insignificante, e quindi siamo di nuovo in una situazione, peraltro mai completamente esaudita, in cui, anche essendoci condizioni di sicurezza degli operatori, non ci sono, diciamo, delle materie prime da distribuire. Questo è intollerabile dal punto di vista del rispetto del diritto internazionale, ed è anche, diciamo, un qualcosa su cui non da questa settimana, non sul valico di Rafah, ma insomma l'esercito israeliano è stato richiamato da tutte le possibili autorità, organizzazioni intergovernative e anche tribunali internazionali. Questa situazione deve per forza cessare. Poi non sta a noi dire come si debba condurre un'operazione militare per il suo successo, ma non si può condurre, rimanendo nell'alveo della legge, un'operazione militare che tagli fuori dalle forniture di cibo e di altri generi di prima necessità centinaia di migliaia di persone. E questa è la situazione ad oggi.
Intanto si sta allargando la protesta degli studenti pro Gaza in tutto il mondo. Questo è il reportage di Giulio Maria Piantadosi da un presidio a Madrid, Spagna.
Da due settimane le università spagnole sono mobilizzate per la Palestina. Tutto è iniziato a Valencia. Il 1 maggio 40 studenti entrarono nei giardini della facoltà di filosofia per montare una campata, e da lì la protesta si è estesa al resto della Spagna, Barcellona, Bilbao e poi Madrid. L'ultima volta abbiamo contato 250 tende, quindi come minimo ci sono 500 persone. Beatriz ha 24 anni, studia un master di filosofia, è una delle portavoci della campata di Madrid. Si tratta di una protesta unitaria. Gli studenti delle tre università pubbliche della capitale spagnola hanno deciso di riunirsi nella città universitaria dell'Università Complutense, che si trova al centro di Madrid. Denunciamo il genocidio del popolo popolo palestinese, dice. Chiediamo la rottura degli accordi di collaborazione con le aziende che investono in Israele e che anche in maniera indiretta sostengono il genocidio. E al governo di Sanchez chiediamo di rompere gli accordi sulla vendita di armi. La conferenza dei rettori delle università spagnole ha approvato la settimana scorsa un documento in cui chiede la sospensione degli accordi con le università israeliane che non siano impegnate a favore della pace, un gesto per venire incontro alle richieste degli studenti, ma si tratta di un invito, non di una decisione vincolante e con dei criteri molto vaghi. Non è sufficiente, dice Beatrice, chiediamo una rottura completa, non si può revisare caso per caso e per questo abbiamo deciso di rimanere. Abbiamo chiesto a Beatrice se c'è stata e com'è stata l'interlocuzione con gli studenti ebrei e se c'è il rischio che vengano accusati di antisemitismo. Nella campata c'è l'impegno assoluto a che non si verifichi nessun tipo di comportamento antisemita. Non stiamo attaccando nessuno, né studenti né professori, per essere ebrei. Semplicemente siamo contro il progetto di colonizzazione che avviene nei territori occupati. Al centro della campata c'è uno stand dell'organizzazione. Qualsiasi studente può unirsi e chi non ha una tenda o un sacco a pelo può chiederlo in prestito.
Io llevo qui 4 días, 3 noches.
Io sono qui da 4 giorni e 3 notti, spiega Blanca, 21 anni, studentessa di storia. Di solito studiamo fino all'ora di pranzo, poi continuiamo fino all'ora dell'assemblea. Da troppo tempo vediamo questo genocidio in diretta, era il momento di passare all'azione. Vicino a lei c'è Aris, 22 anni, studente di studi africani e asiatici.
Inizialmente vine qui per visitare un'amica mia che stava qui.
All'inizio ero venuto per venire a trovare un'amica, dice. Volevo fare atto di presenza per un paio d'ore. Non pensavo di fermarmi a dormire, ma vedendo com'è tutto ben organizzato, ho deciso di rimanere.
Al final pues me quedé.
E realmente il camping degli studenti dell'Università di Madrid è molto ben organizzato. Non si vede una carta per terra, non si vede alcol, tutto è ordinato, iniziando dall'allineamento delle tende fino ai contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. La giornata inizia verso le 7:30, spiega Beatrice, quando le persone iniziano a svegliarsi. Il punto centrale della giornata è l'assemblea in cui si decidono i gruppi di lavoro e le azioni da intraprendere. E poi ci sono le questioni basiche per sostenere la vita nel campeggio, come per esempio la gestione dei pasti, della sanità, della pulizia e della sicurezza. Un campeggio che ricorda solo da lontano la campata degli Indignados della Puerta del Sol durante gli anni della crisi, ma che realmente è molto differente. Certo che guardiamo l'esempio degli Indignados, dice Beatrice, ma siamo in un momento politico differente. Non c'è ancora tanta gente come allora, ma il nostro obiettivo è quello di arrivarci.
Fine rubrica sportiva. In Germania St. Pauli torna in Bundesliga, ma fuori dalla Germania le curve antifasciste sono divise su questa promozione, perché in questi mesi c'è stato questo silenzio assordante dei tifosi della squadra di Amburgo sulle stragi a Gaza. E prima di sentire Luca Parena, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
La partita deve ancora iniziare, ma le vie vicino al Millerton Stadion ondeggiano di tifosi che saltano e cantano cori come questo, che ripete semplicemente il nome della loro squadra, FC San Pauli. Domenica il San Pauli di Amburgo ha conquistato la certezza di tornare a giocare in Bundesliga, la Serie A di calcio maschile, in Germania. Ce l'ha fatta 14 anni dopo l'ultima volta. Uno dei protagonisti è stato l'allenatore Fabian Hürzeler, un tecnico di appena 31 anni che l'anno scorso aveva preso la squadra alla fine del girone d'andata con 17 punti dopo 17 partite, penultima in classifica. Merito della risalita va dato a giocatori diventati fondamentali come l'ala inglese Dapo Afolayan, doppietta e assist nell'ultima partita, o a giocatori che anche se vengono dall'altra parte del mondo sembrano nati per diventare il volto del San Pauli, come il capitano, l'australiano Jackson Irvine, qui alla fine della partita, che è valsa la promozione.
This is unbelievable. I've never experienced anything like it. Yeah, just to share this with friends and community and everybody.
Non è una squadra abituata a vincere il San Pauli. Dal secondo dopoguerra ha giocato in Bundesliga appena 8 volte. Ma è comunque una realtà diventata famosa in tutto il mondo e soprattutto un esempio di come quella che è nata come una piccola società di quartiere possa diventare molto di più. Lotta al razzismo, all'omofobia e antifascismo sono i principi che identificano la società e informano la sua estetica. Sulle tribune dello stadio si trovano frasi indelebili come «nessun calcio per i fascisti», «nessuna persona illegale», «bandiera arcobaleno» e soprattutto «teschi» per inneggiare ai Freibeuter, i pirati, come vengono soprannominati, i giocatori del San Paoli. Ad Amburgo San Paoli è un quartiere poco più a ovest del centro, attraversato dal fiume Elba, non distante dal porto. Storicamente era covo di marinai e di fabbriche che producevano funi per le navi. Più di recente è diventato sede della principale via Luci Rosse della città e un punto di riferimento per la cultura punk rock in Germania e non solo. In questo brulicare sempre un po' nascosto sotto il tappeto, all'ombra del blasone della squadra più grande e titolata della città, l'Amburgo, il San Paoli ha assorbito e coltivato i valori dei suoi tifosi, con un procedimento spesso messo in moto dal basso. Oggi ci sono circa 400 fan club in tutta la Germania, in Europa, ma anche in altri continenti dall'America all'India. Negli ultimi mesi, i rapporti tra le frange globali del San Paoli e la base locale sono stati molto difficili. La guerra a Gaza ha creato divisioni profonde. Dopo il 7 ottobre, i tifosi di Amburgo hanno manifestato vicinanza agli amici israeliani dell'Hapoel Tel Aviv, diffuso messaggi contro l'antisemitismo, senza mai pronunciarsi sulle devastazioni nella striscia di Gaza. Una sensibilità molto legata, come in Germania, tutto ciò che riguarda Israele e la comunità ebraica venga visto con una prospettiva figlia della Shoah. In diverse città europee, come Bilbao e Glasgow, gruppi di tifosi hanno deciso di sciogliere i loro legami con il San Paoli. Una realtà di quartiere che cerca sempre di pensare molto, molto più in grande. Dall'anno prossimo tornerà a misurarsi con le migliori squadre di Germania, le rotte dei pirati, chissà dove possono portare.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.